Houyhnhnms, capitolo quarto. Come gli Houyhnhnms concepiscono la verità e la bugia. Incredulità di padron cavallo circa le parole dell'autore. Ampie spiegazioni che questi deve fornirgli sulle usanze del suo paese e sugli incidenti del suo ultimo viaggio. Grande era la perplessità di padron cavallo nell'udire il mio racconto, perché gli Houyhnhnms sono così poco avvezzi a mettere in dubbio ciò che viene da altri asserito, che non sanno neppur compiere codesto esercizio mentale allorché se ne presenta l'occasione. Mi ricordo anzi che quando, nel parlare delle qualità della specie umana, mi accadeva di alludere alla bugia o all'inganno, il padrone stentava a capire ciò che tali parole significavano. Eppure non gli mancava davvero un fino discernimento. Ma egli ragionava così: se l'uso della parola ci è stato dato per scambiarci i nostri pensieri e per istruirci reciprocamente di ciò che ignoriamo, quando qualcuno asserisce ciò che non è, agisce contro natura, perché non ha comunicato nessun pensiero a chi lo ascolta, né ha contribuito a istruirlo. Anzi, gli ha recato un peggior danno che se lo avesse lasciato nell'ignoranza, piuttosto che fargli vedere nero il bianco e corto ciò che è lungo. Questo è quanto possono afferrare gli Houyhnhnms intorno alla menzogna, che invece è sì facilmente compresa e sì largamente usata tra gli uomini. Quando dunque, per tornare a noi, ebbi persuaso il padrone che da noi sono veramente gli Yahoo, gli animali privilegiati, egli, dopo avermi confessato che ciò gli sembrava inconcepibile, mi domandò se erano fra noi degli Houyhnhnms e qual era la loro condizione. Dissi che ce n'erano moltissimi e che d'estate pascolavano pai prati, mentre d'inverno stavano al riparo, e c'erano degli Yahoo che accudivano ad essi per pettinare le loro criniere, pulire e spazzolare la loro pelle, lavar loro i piedi, dar loro da mangiare, rifar loro il letto. Capisco, proruppe il padrone, per quanto voi Yahoo vantiate un'intelligenza abbastanza sviluppata, gli Houyhnhnms restano sempre vostri superiori. Magari i nostri Yahoo fossero docili come quelli del vostro paese. A questo punto pregai il suo onore di dispensarmi dal seguitare, perché ogni altra spiegazione gli avrebbe recato gran dolore. Ma egli insisté nel voler sapere tutto, assicurandomi che non si sarebbe affatto offeso. Ebbene, riprese allora io, già che volete saperlo, vi dirò che noi chiamiamo cavalli gli Houyhnhnms e li riteniamo bellissimi e nobilissimi animali, specialmente pregevoli per la forza e la velocità. Quando sono di razza, i loro padroni li fanno viaggiare, correre, tirare i cocchi, e hanno per essi ogni cura finché sono giovani e sani. Però quando cominciano a diventare vecchi o deboli di gambe, quei cavalli sono subito venduti ad altri Yahoo che se ne servono per lavori duri, faticosi, bassi e vergognosi, finché non muoiono. Allora vengono scorticati per venderne la pelle, e la carcassa viene abbandonata ai cani e agli uccelli rapaci. Non parliamo poi dei cavalli comuni. Essi sono adoperati soltanto da fattori, contadini, vetturali e altra bassa gente. Ricevono peggior trattamento e sono costretti a fatiche assai più dure. Gli descrissi come potei il nostro modo di salire a cavallo, la forma e l'uso della briglia, della sella, degli sproni, della frusta, delle bardature e delle ruote. E gli spiegai l'uso che vi era da noi di attaccare ai piedi di tutti i nostri Houyhnhnms una placca d'una sostanza durissima, chiamata ferro, che difende i loro zoccoli e fa sì che non si feriscano sulle pietre delle nostre strade. Padron Cavallo espresse dapprima la sua indignazione per il nostro modo di trattare i cavalli. Quindi si mostrò stupito che noi avessimo l'ardire di salire sulla loro groppa, Infatti il più debole Queenham di sua conoscenza sarebbe stato capace di gettare in terra il più forte Yahoo. Oppure avrebbe potuto, in mancanza di altri mezzi, schiacciare codesta bestia rotolandosi sul dorso. Ma io gli spiegai che i nostri Queenhams erano domati fin dall'età di 3 o 4 anni e ammaestrati a compiere diversi esercizi a cui si destinavano, che durante la loro gioventù venivano picchiati a più non posso quando tentavano di ribellarsi, e che quelli che si mostravano incorreggibilmente indolenti o ribelli venivano messi a tirare i carri. Gli spiegai anche che si soleva castrare a 2 anni d'età i maschi destinati a diventare cavalli da sella o a tirare le carrozze, per renderli più docili e tranquilli, e che essi si mostravano grati delle ricompense e timorosi dei castighi, pur non possedendo neppure un briciolo di ragione, né più né meno degli Yahoo del suo paese. Mi ci volle un'improba fatica per far capire al padrone tutte queste cose, e dovetti adoperare una quantità di circonlocuzioni, perché la lingua degli Queenhams è piuttosto povera, dovendo esprimere un numero di passioni e di bisogni molto minore che non la nostra. Quando però raccontai al padrone i cattivi trattamenti che venivano inflitti da noi agli Queenhams, e specialmente la barbara usanza di castrarli per renderli più sottomessi e per impedire loro in certi casi di perpetuare la razza, egli dimostrò un maestoso corruccio. Egli ammetteva che per giustizia gli Yahoo dominassero sugli altri animali in quei paesi, seppur venerano, dovesse soltanto possedevano il lume della ragione, perché questa deve sempre prima o poi vincerla sulla forza bruta. Però, osservando le mie membra, egli doveva pensare che nessuna creatura della mia stessa grandezza era così mal costruita per impiegare la propria intelligenza nei comuni bisogni della vita. Avendomi perciò domandato se gli Yahoo del mio paese somigliavano a me o non piuttosto a quelli della sua isola, gli risposi che il mio corpo era fatto pressappoco come quello della maggior parte degli uomini della mia età. Soltanto i maschi molto giovani e le femmine avevano più fine e bianca la pelle, anzi quella delle femmine era generalmente candida come il latte. Padron Cavallo convenne che fra gli Yahoo suoi servitori e me passava in vero qualche differenza, perché gli sembravo molto meno sporco e un po' meno brutto di quelli, ma osservò che restavo inferiore ad essi nelle prerogative fisiche. Infatti le unghie non mi potevano servire a nulla, i piedi davanti non erano neppure degni di questo nome, perché non me ne servivo mai per camminare, senza contare che, così teneri come erano, non avrebbero potuto sopportare l'attrito col suolo, tanto più che li lasciavo spesso scoperti e vi apponevo involucri meno solidi e d'altra forma di quelli che applicavo ai piedi posteriori. Trovo anche che il mio modo di camminare era mal sicuro, giacché bastava che uno dei piedi di dietro sdrucciolasse perché dovessi cadere, e seguitò così a trovare da ridire su tutta la fattura del mio corpo, sulla mia faccia piatta, il mio naso prominente, la posizione dei miei occhi, messi in modo che per guardare a destra e a sinistra dovevo voltar per forza la testa. Notò che per mangiare avevo bisogno di adoperare le zampe davanti, alzandole fino alla bocca, e perciò la natura aveva dovuto provvedermi di tante giunture. Non capiva poi lo scopo di quei piccoli membri staccati fra loro che stavano in cima ai miei piedi posteriori, troppo deboli e teneri per non essere tagliati o rovinati dai sassi e dagli sterpi, se non erano coperti dalla pelle di qualche altra bestia. E non si spiegava come il mio corpo fosse così nudo e indifeso contro il caldo e il freddo da costringermi a ricorrere al vestito, che avevo la noia di levarmi e mettermi tutti i giorni. Infine, avendo osservato l'innato orrore che avevano per gli Yahoo tutti gli animali del suo paese, i più forti dei quali li disprezzavano e i più deboli li fuggivano, non capiva come, anche supponendoci forniti di ragione, potessimo vincere la naturale antipatia di quegli animali per la nostra specie e come perciò potessimo servircene per i nostri bisogni. A un certo punto volle lasciare questo argomento e mi invitò a raccontargli ciò che riguardava la mia persona, il luogo della mia nascita, la mia professione e le mie avventure prima del mio arrivo in quell'isola. Gli risposi che, pur desiderando di rischiararlo su tutti i punti, temevo che non mi riuscirebbe di spiegarmi su certi argomenti di cui egli non poteva avere nessuna idea, perché nulla di simile esisteva in quel paese. Tuttavia promisi di fare il possibile aiutandomi con paragoni e metafore, e lo pregai di aiutarmi quando mi venissero meno le parole. Egli gentilmente me lo promise. Cominciai dunque a dirgli che ero nato da onesti genitori in un'isola chiamata Inghilterra, tanto lontana di là che il più veloce dei suoi cavalli appena vi sarebbe giunto durante un'intera corsa del sole, che dapprima avevo fatto il chirurgo, arte che consiste nel guarire le ferite del corpo provenienti da disgrazie o da violenze altrui, che il mio paese era governato da una femmina della nostra specie che chiamavamo regina, che per arricchirmi e mantenere me e la mia famiglia avevo lasciato quel paese, che nell'ultimo viaggio comandavo un bastimento avendo ai miei ordini 50 yahoo, molti dei quali, essendo morti durante la via, avevo dovuto sostituirli con altri appartenenti a diversi paesi, che il bastimento aveva corso due volte il rischio di naufragare, la prima per una gran tempesta, la seconda per aver toccato uno scoglio. Padron Cavallo mi interruppe per domandarmi come avevo potuto persuadere degli stranieri di varie nazioni a venir meco dopo i pericoli che avevo corso e le perdite subite. Gli risposi che erano disgraziati, senza casa né tetto, costretti ad abbandonare la loro patria per la miseria o per i delitti commessi, che alcuni di loro si erano rovinati con i processi, altri con le donne, altri col gioco, e che molti di loro erano ricercati come assassini, ladri, avvelenatori, spergiuri, falsari, falsi monetari, sodomiti, sobillatori e disertori. Insomma, quasi tutti erano avanzi di galera e dovevano procacciarsi da vivere fuori del loro paese perché, se vi fossero tornati, rischiavano la forca e il carcere. Durante questo discorso, Padron Cavallo mi interruppe più di una volta e dovetti usare ogni sorta di circonlocuzioni per dargli un'idea dei vari delitti che avevano costretto a esulare quella gente. E mi occorsero perciò parecchi colloqui. Padron Cavallo non poteva capire a che scopo costoro avessero commesso quei delitti e con qual vantaggio. Per rischiarargli quei dubbi, dovetti dargli a intendere tutto l'insaziabile desiderio che hanno gli uomini di acquistare potenza e ricchezza, e i disastrosi effetti del lusso, dell'intemperanza, della malignità e della gelosia. Ma tutto ciò potei fargli capire solo a forza di paragoni e di analogie, perché egli non concepiva che tutti codesti vizi esistessero davvero. Dopo ogni mia spiegazione, egli alzava gli occhi al cielo con aria stupita e indignata, come di persona colpita dal racconto di cose mai viste e mai sentite. Siccome poi la lingua degli Houyhnhnms non contiene parole adatte a esprimere idee come potere, governo, guerra, legge, castigo e simili, l'incarico che mi ero assunto diventava quasi impossibile eseguirsi. Ma per fortuna il mio padrone aveva una mente così aperta dalla meditazione e dalle discussioni che a poco riuscì a intuire com'era fatta la natura umana nei nostri paesi e volle allora sapere qualche cosa di più particolareggiato sullo stato dell'Europa e specialmente della mia patria, l'Inghilterra.